Ragazzi, ragazzi, che musica questa sera, eh? Senti, allora, bentornati su Universo Parallelo. Io naturalmente sono Alex e qui con me abbiamo
K-Panic.
Quindi non vi farò la solita domanda perché giustamente mi sembra abbastanza superfluo. I nostri amici non sono curiosi di sapere chi sono i K-Panic. Allora, intanto buonasera e ben arrivati.
Ciao, grazie, ciao.
Com'è il tempo alle vostre parti?
Eccomi qui.
Come qui, quindi è come a dire che state qua.
Sì.
Voi siete di?
Perugia.
Perugia. E il pezzo che sentiamo sotto si chiama?
Asylum.
Asylum. Scopriremo che genere fate, cosa ha portato un fiorino e via dicendo, no? Allora, vi vedo belli carichi e quindi intanto vi presento. Insomma, alla mia sinistra abbiamo
Simone, new entry.
New entry.
David, del basso.
Michele, chitarra.
Manca qualche elemento o siete...
Manca qui? Simone, il batterista, che è malato.
Ok, quindi salutiamo Simone che sicuramente ci starà ascoltando in questo momento. E che dire, intanto possiamo fare una breve premessa. Questa è la quarta serie di Universo Parallelo e quindi è il terzo anno e mezzo, diciamo così. No, è il terzo anno che siamo, diciamo, qui in questa grande famiglia che appunto è radiofonica. E dalla quale stiamo trasmettendo esattamente dall'officina di Ponte San Giovanni, dove c'è il mitico Francesco di là che ci risolve tutti i problemini e tutto quanto in modo efficace, perché ricordiamo che comunque l'officina è una sala prove che, alla quale possono, diciamo, fare le prove i gruppi e non solo, insomma chiunque. E siete mai stati qua? a fare le prove?
Qualche volta.
Direi che
io ho una delle prime tessere.
Ecco appunto.
Anno 94.
Mitico. E qual è, diciamo, il ricordo che avete dell'officina, per esempio?
Beh,
delle prime volte.
Quando avevo 18 anni, diciamo, era il mio bar. anziché andare al bar a sentire la partita, si veniva qua a parlare di musica. Lo ritenevo e lo ritengo tuttora molto, molto più stimolante.
Beh, direi.
E poi abbiamo fatto le prove qui per anni, prima con i Sisma, e da un anno abbiamo ricominciato a farle qui con i K-Panic.
Perfetto. Quindi, diciamo, è già diverso tempo che ci siete.
Sì, 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 sì.
Che siete formati. Allora, vi ricordo anche che siamo in diretta appunto su radiofonica.com, e però potete anche vederci, e a dimostrazione di questo magari c'è un piccolo ritardo nel video, però vi faccio fare i saluti direttamente da loro. Eccoli qua, guarda.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora.
Beh, non siamo un bello spettacolo.
Guarda, vi assicuro che sono meglio dal vivo, ve lo dico io che sono, diciamo, che ce l'ho qua davanti. E le ragazze sicuramente che sono all'ascolto non vedono l'ora di sapere qualche curiosità anche su di voi, e poi ve le domanderò, ve lo chiederò, dai. Intanto volevo dirvi che abbiamo cambiato sigla e la nuova sigla praticamente è questa. Eccoci qua. Allora, che ne dite della sigla?
Bella.
Vi piace?
Okay,
ma... dalla carica, dai.
Okay.
Certo, ovviamente voi siete un altro livello, un livello superiore naturalmente, però...
Quello sempre.
Allora, ricordiamo che appunto siamo in compagnia dei nostri amici K-Panic, giusto?
Esatto.
Allora, K-Panic, ma perché avete preso l'aereo?
Qui mi stai invitando quindi a dare una delle mille interpretazioni, delle mille spiegazioni che di volta in volta dobbiamo inventarci.
Che è la solita domanda, la classica domanda: perché li chiamate così? Stavolta vi frego, ve lo dico io. Se ho studiato, così tu mi dici se ho studiato.
Vediamo se ti sei preparato, diciamo, vai.
Allora, K-Panic, quindi diciamo possiamo dividere anche in due parti la parola, no? K-Panico.
Chiaro.
K-Panico, l'aereo, perché l'aereo? Perché l'aereo mi ricorda un film degli anni 80 se non sbaglio, sì, che era L'aereo più pazzo del mondo, dove a un certo punto l'aereo subiva insomma una specie di vuoto d'aria o qualcosa e compariva la scritta No Panic, e quindi tutti buoni, e poi a un certo punto Ok Panic, da lì K-Panic, dico bene?
Esatto, questa è una delle più gettonate interpretazioni.
Benissimo, quindi
poi ce ne sono delle altre che affronteremo.
Le altre naturalmente glielo dovete chiedere dal vivo, io chiaro, parlo per voi, chiaro, che siete in ascolto.
A seconda della situazione, diciamo.
Esatto, qui intanto la moto se ne parte, okay, e noi torniamo a noi. Allora, veniamo nel vivo del discorso. Il gruppo nasce, abbiamo detto, quando?
Ma diciamo, quella che è la lineup che poi ha scritto il disco nasce all'incirca all'inizio del 2012. Ci sono state parecchie peripezie prima, ma in questa sede forse non vale la pena starle a riportare. Guardate. Diciamo che parte da un'idea mia, coltivata già dal 2009 addirittura, poi si sono avvicendate varie persone, varie avventure, ma abbiamo raggiunto qualche risultato concreto a partire dal 2012, quando ho trovato loro, sostanzialmente.
Benissimo. E voi non nascete ovviamente in questa formazione, è cambiato qualcosa la lineup e
sì,
via dicendo?
Questa è una precisazione importante da fare, nel senso che il disco è stato registrato, scritto e registrato con il contributo di Marco Riccio, che è il cantante che ascoltiamo nel momento in cui ascoltiamo Asylum.
E che salutiamo, ciao Marco.
Salutiamo. Salutiamo Marco, che ci ascolta da qualche parte negli intorni di Parigi, Nancy o qualcosa del genere, non chiedermi di più perché non lo so nemmeno pronunciare.
E
salutiamo con grande affetto, è nata sicuramente l'amicizia con Marco, che si è protratta per l'anno in cui abbiamo collaborato, e si è portato via i suoi CD, ogni tanto li riascolta, ogni tanto ci scrive. Cosa è successo poi? Niente, lui si è dovuto trasferire per questioni di lavoro, quindi nulla
giustificato, diciamo,
giustificatissimo
così,
per carità, e anzi diciamo il suo posto è stato preso da Simone Pannacci, che canta anche con i Sisma, vale la pena ricordare
l'intruso. Non so, prima dicevo di Mentri, perché
che poi non
che sono una pietra miliare della musica perugina e tuttora in attività, va detto, insomma,
esatto,
perché
esatto,
a volte c'è questa, quando poi ci troviamo a spiegare che alcuni dei Sisma suonano con i K-Panic, qualcuno pensa che i Sisma magari non esistano più, invece non è così, sono assolutamente in attività.
Benissimo.
Quindi questa vuole essere anche un po' mi permetto, diciamo, di sfruttare questa situazione per...
Sono qui per voi.
Benissimo. Per quindi dire che Simone Pannacci è ufficialmente il nuovo cantante dei K-Panic, insomma.
Quindi passiamo alla parte.
qui dovrei mandare il...
Abbattiamoci le mani.
Esatto.
E Simone, io e te non ci conosciamo.
No.
Ci conosciamo da quando?
Ma da quando avevo i capelli.
Bella sta battuta, perché dovete ricordare che io ho i capelli corti.
E io no.
E no, ci conosciamo dalle medie?
Sì.
Dalle medie. Quindi da ieri, insomma.
Da ieri.
Ci abbiamo 25 anni tutti e due, quindi
sì,
va benissimo.
Sì, già il fatto Rock Band intervista da sputtanato perché era chiaro.
25 anni
pilotata, però in realtà ci siamo incontrati qui, quindi
in realtà sì,
una forte credibilità guadagnata con fatica.
Andata la credibilità di anni.
Ok.
Hai visto? È un attimo. È come la verginità, cioè una briciola di pane è come la verginità, arriva un uccello e te la porta via.
E
quindi praticamente dicevamo, cambio di programma, cambio di direttiva, no, perché comunque sia avete mantenuto la stessa linea come gruppo, credo.
Sì, diciamo che adesso stiamo ricominciando a scrivere, che è un passo fondamentale, perché poi il primo disco era quello dove un pochino si prendevano le misure, dove si iniziava a cercare un'identità che chiaramente non può essere raggiunta al primo lavoro. È logico che con l'arrivo del nuovo cantante c'è una variabile in più,
certo,
sicuramente importante, Quindi da una parte c'è stato e ci sarà un lavoro di reinterpretazione anche di alcuni dei pezzi del disco, e poi certamente, ancora più importante, ricominceremo prestissimo, abbiamo già cominciato a fare qualcosa, comunque ricominceremo a scrivere pezzi nuovi, quindi ripartiamo subito per quello che sarà il prossimo CD sicuramente.
Per nuove avventure.
Sì.
Quindi sempre in movimento e sempre con cose nuove. La musica è reinventarsi, come la pensate voi? Bella domanda.
Questa è un po' la marzulla. Qui adesso ci serve un attimo.
Mi piace quando...
reinventarsi, cioè, allora io dico la mia, una cosa assolutamente personale, ma credo che oggi la musica abbia poco da dire di nuovo, nel senso che nell'ambito di un po' tutti i generi, dal rock, l'hard rock, blues, quello che vuoi, cioè io credo sia stato tutto inventato. C'è modo di farlo in maniera coerente, cioè se non altro con quello che è il tuo background musicale, quindi la tua esperienza musicale, farla in maniera coerente e onesta, quindi crederci fino in fondo, però pensare ad arrivare adesso nel 2014 e ancora 13 però
arrivare al 2014 va bene,
2014 e dire lampo di genio, ho trovato, no, un'idea,
la cosa nuova nella
la
musica,
la cosa nuova della musica non esiste secondo me.
Per quello che riguarda invece gli strumenti, usate sempre gli stessi o avete delle idee per nuovi sound o nuovi strumenti?
Io utilizzo sempre il mio basso, diciamo che ormai è storico per me, nel senso che ce l'ho da un parecchi anni, forse è meglio che non faccio bene i conti. Per quanto riguarda l'amplificazione mi piace un pochino sperimentare, quindi utilizzo comunque parecchio il computer per quello che riguarda l'elaborazione del suono, e anche un po' per comodità, un po' per pigrizia, perché comunque odio spostare la roba, quindi meno cose posso portare e più sono contento, al contrario del mio collega Michele, che invece...
No, invece ho un'impostazione un pochino più tradizionale, nel senso che scuola il pensiero per cui la roba più pesa, meglio suona. Per cui...
Era come no, per cui arrivare
pronto, no, è tuttora, non è vecchio, tuttora funziona benissimo, infatti...
Funziona forse anche meglio di quelli che sono...
viene utilizzato.
Le cose tradizionali.
Io uso due chitarre a sette corde con accordature un po' particolari, una accordata fino a La e l'altra fino a Do. Poi appunto una testata
popolare. No, poi lui è seguace dell'antica scuola di pensiero che per ecco la rifinitura del suono della chitarra
è quello pignolino, quello
sì,
preciso.
Sì, no, ma è quello che da corrente, capito?
Cioè,
più corrente c'è,
sano,
più suono c'è,
del sano volume.
Se io dico Beware the Dog, cosa vi viene in mente?
Forse una canzone, un gruppo interessantissimo, se mi posso...
Prego.
No, Beware the Dog è, vabbè, ovviamente la seconda traccia del disco, è uno degli ultimi pezzi che abbiamo scritto probabilmente, comunque sì, forse sì. Ti dico subito, è uno dei miei preferiti, però questa è una domanda che diciamo, se tu chiedi a me qual è il mio prezzo preferito, ti do una risposta, se lo chiedi a me da un'altra, lui te ne dà un'altra ancora e via, quindi
certo.
Diciamo, queste sono cose un pochino soggettive. Secondo me è uno dei pezzi più rotondi, diciamo, un pochino più diretti, che potrebbero, diciamo, arrivare un pochino di più, questo sì.
E quindi adesso noi ci ascoltiamo Beware the Dog.
We are the
come dice qualcuno. Beware the dog. Beware the dog. Vogliamo parlare un attimo di questo pezzo?
Questo pezzo è nato da una serie di idee che sono state proposte da Dave, anche come linea di chitarra. Come negli altri pezzi del CD, l'arrangiamento invece è stato collettivo, cioè abbiamo contribuito un po' tutti, a partire dagli stacchi, a partire dalle numerose linee di cantato che poi in serie di registrazioni sono state aggiunte, eccetera. E me lo ricordo come un pezzo abbastanza complicato da arrangiare, però alla fine siamo contenti.
Perché comunque è venuto fuori un bel prodotto, molto orecchiabile, un bel sound. Cos'è stato difficile o problematico nel registrare, per esempio, il primo pezzo che avete fatto?
Ma guarda, vedi, quando siamo arrivati in serie di registrazioni più o meno i pezzi erano pronti tutti, cioè gli arrangiamenti erano già tutti fatti, quindi non è che abbiamo avuto nel registrarli particolari problemi, ti devo dire. L'unico che magari si è un pochino perfezionato un corso d'opera in serie proprio di registrazione è quello acustico che termina il CD, To Be or Not To Be. Detto quello, non abbiamo avuto particolari problemi. Nell'arrangiamento, ovviamente, invece, in serie di composizione, i primi pezzi hanno richiesto un pochino più di tempo anche per cercare di capire un attimo in che direzione volevamo andare, cercare di mediare varie esigenze, anche perché il cantante veniva da un background musicale piuttosto diverso rispetto ai nostri. Cioè, io mi definisco senza timore metallaro, Dave un quasi metallaro. Il cantante veniva da una situazione molto più soft, e quindi è stato anche molto interessante mediare tra queste diverse polarità, diciamo. E credo che si senta anche in diverse parti del disco che non è un'impostazione votata alla violenza o alla pesantezza a ogni costo, no? Cioè, penso che
è una cosa, no, diciamo, fluida.
Sì, esatto.
E voi, questo, diciamo, è stato uno dei, se non sbaglio, da quello che ho capito, uno degli ultimi pezzi che avete scritto e fatto e suonato. Il pezzo che poi ascolteremo è un pezzo più cattivo, bad, più particolare. L'idea del cattivo nel pezzo, come funziona? Cioè, il titolo, il suono, decide quello che è il titolo, oppure si parte dal titolo nel fare una canzone?
Oh, questa è un po' la domanda più classica del mondo, che ha tutte le sue
alla Marzullo,
belle letture. Allora, nel caso nostro, mediamente funziona così. Fino adesso ha funzionato così, perché poi, ti ripeto, cambi di variabili, quindi nessuno sa cosa accadrà nel prossimo periodo a venire. In ogni caso, tendenzialmente, noi che abbiamo le corde in mano, creiamo il riffing, creiamo magari un pochino più le idee. Capita relativamente quasi sempre, anzi, in realtà, che arrivo io con un pezzo, diciamo, più o meno strutturato, o Michele, e poi in sala prove viene comunque, ovviamente, rielaborato.
Quindi in fase d'opera può subire cambiamenti.
Assolutamente sì, alcuni restano quasi invariati, abbiamo entrambi dei pezzi che sono rimasti quasi come portati da casa, altri che sono stati completamente stravolti, sia roba sua che roba mia, e chiaramente non sarebbero venuti fuori poi come sono senza il contributo eccezionale di Simone, che è il batterista, che stasera non c'è, che oltre ad essere un secondo me bravissimo batterista ha anche delle ottime capacità di editing, diciamo così, cioè riesce molto bene ad aiutarci nel aggiungere, togliere lunghezze, dare la dinamica al pezzo, insomma. Quindi il cantante fa un grossissimo lavoro perché scrive i testi, e rispondendo alla tua domanda, spesso parte un pochino dalle sensazioni comunicate dal riffing, da quello che è proprio la sonorità del pezzo, per arrivare poi a tirare fuori un concetto, conseguentemente un titolo e un testo. È un pochino così che abbiamo lavorato finora.
E questo, secondo voi, secondo te, insomma, è il metodo corretto per i K-Panic?
Ma quello che ha funzionato fino adesso. Dire corretto è certamente forse un po' audace, non saprei dirtelo. Vedremo anche cosa accadrà adesso andando avanti. Abbiamo già delle idee che stiamo cominciando a vagliare. Vedremo un pochino come Simone, il nuovo cantante, si integrerà con queste idee, quale sarà il suo contributo. Lui tra l'altro è anche un chitarrista, quindi sicuramente avrà un approccio un pochino diverso. Il nostro ex cantante era anche bassista, quindi aveva un tipo di ascolto più vicino al mio, magari a livello, ti dico, a livello di approccio della sala prove. lui farà più combriccola con Michele, che sta essendo un altro chitarrista, avremo già dei problemi con i volumi delle chitarre, insomma,
classico.
Delle cose le sappiamo già e vediamo un po' cosa,
no,
cosa
io verrà fuori. Basta.
No, intendevo dire asseconderà i suoi volumi, no? Da chitarrista.
Perché giustamente il batterista suona piano. Il
batterista pianissimo.
Pianissimo, proprio è piano piano. E d'altronde batterista, già la parola batte, sì. Quindi
se non batte che batterista.
È giusto. Quanto conta il basso in un gruppo come il vostro?
Beh, se ti rispondo io non sarebbe
rispondere. Se ti rispondo io è fondamentale. Contento con io e con questo sarà contento tu. Vabbè.
No, adesso non è una svelenata per la bandiera, però insomma, quando ho ascoltato i pezzi, sicuramente la prima cosa che, e poi gliel'ho detto, la prima cosa che mi ha colpito, cioè delle linee di basso con sonorità particolari, con suoni particolari, non scontate, quindi credo che nell'ambito dell'arrangiamento dei pezzi sia il fulcro proprio della sonorità proprio dei brani stessi.
I soliti 50 euro.
Sì, te li spiccerò.
E, oltre che la batteria, il basso, la chitarra, c'è uno strumento che potrebbe integrarsi bene con i K-Panic?
Allora, questa è una domanda molto carina perché
ci siamo qua.
Ci abbiamo qualche.
Sto migliorando.
Ci stiamo lavorando. Cioè, nel senso, c'è qualche idea nell'aria, potrebbe esserci qualche contaminazione elettronica, ma tutta da vedere. Sicuramente molto suonata, niente in base, niente di luppato, niente di tutto questo. Assolutamente no. Sarà un approccio, ci sarà presumibilmente, perché stiamo lavorando anche su quello. Però sarà un approccio assolutamente minimale e molto suonato, magari fatto da elementi, ripeto, minimali, quindi semplici, però suonato.
Bene, bene. Quindi questa
addirittura in sostituzione potrebbe arrivare, cioè nel senso non necessariamente andare a stratificare altri suoni sopra, ma togliere qualcosa, inserire un suono elettronico per poi ridare lo spazio allo strumento a cui si è tolto. Cioè comunque molto minimale, cioè senza tradire, l'idea sarebbe questa. Quello che è l'arrangiamento, il nostro stile di arrangiamento è comunque resta sempre molto nervoso, molto asciutto, molto
molto, bad. Molto live.
Ma sì, molto live, bravo.
Live, benissimo. Quindi diciamo, possiamo dire che comunque sia, voi fate un suono pulito e reale, schietto.
Più che pulito, diciamo essenziale. Poi magari abbiamo parecchie distorsioni anche sul basso, se fai caso, cioè.
Sì.
Cioè, ci aiuta nella pulizia.
Comunque sia, sì, magari quello che intendevi dire te, che
essenziale.
Alla fine quello che vai ad ascoltare su un eventuale live è quello che tu ascolti su un CD. Cioè, spesso ti capita di ascoltare CD troppo maneggiati, quindi
esatto.
Troppo, sai, troppo artificiosi, eccetera.
Sì, troppo elaborati.
Elaborati, poi li ascolti dal vivo e ti accorgi che mancano troppe cose.
Cioè, anche quindi da fare un'altra considerazione, cioè, è sicuramente difficile arrangiare pezzi mettendoci sopra doppie, triple linee di chitarra, altri strumenti, doppie voci e tutto, ma è altrettanto difficile fare le cose semplici e mantenerle efficaci senza scadere nel banale. Sembra la quadratura del cerchio, l'ore Colombo, però la difficoltà è tutta quella, cioè fare cose semplici ma non banali, comunque incisive che rimangano.
Come nasce Bad Things?
Nasce a casa mia.
Le cose brutte tutte a casa,
tutte a casa mia. Nasce semplicemente da un riff di basso che avevo trovato abbastanza efficace e mi sono detto probabilmente potrebbe funzionare per costruire proprio un'intera strofa e con poco altro sopra. E poi in effetti se l'ascolti c'è addirittura una strofa intera che si regge su basso e batteria, la seconda interviene Michele, ma comunque in maniera molto molto chirurgica, molto pulita, molto essenziale. Quindi poi vabbè, il ritornello è un pochino più classico, spadano le chitarre, poi ci sono le varie interpretazioni, varie modifiche, varie variazioni, scusami il gioco delle parole, però parte ecco da quel riff essenzialmente.
Benissimo. Bad Things. We'll be right back. Bad Things. L'idea del titolo, appunto, qui a Bad Things, è composta nel senso che vi viene l'idea, guarda, questa è bad la canzone, come dicevamo prima, no? Come avevamo già accennato prima, la canzone questa è più cattiva, è meglio bad, oppure proprio è stato un voglio chiamarla così e ho creato questa in particolare, dico.
Allora, questa in particolare ha una storia un pochino complicata, perché nasce quando ancora non eravamo con la Twilight Up, quindi come ti accennavo all'inizio, insomma, erano i vari esperimenti iniziali che io mi sono portato dietro lavorando con diverse persone, e poi sono arrivato, questa era una delle cose che avevo con me quando ho incontrato loro. Quindi ti devo rispondere cercando di capire cosa ha fatto colui che ha scritto la prima parte di questo testo, che poi è stato rivisitato da Marco e sistemato. Conoscendo il tipo, diciamo che si è affidato un pochino comunque a quella che era la sonorità, quindi l'ha percepita un pochino in quel modo, e poi da lì è andato dritto con la sensazione, secondo me.
Beh, è capitato mai di din 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 din, suonare un pezzetto così e poi dire ma mi è venuta un'idea per fare un pezzo, senti un po' qua questa cosa e di unire le cose, di unire, diciamo, i tempi tra di voi e vedere un attimo di creare un qualcosa?
Allora, è capitato qualcosa di più curioso in realtà, cioè nel senso che magari Michele suonasse un pezzo per riscaldarsi, inventasse un riffettino per scaldarsi in sala prove, mentre io stavo sistemando l'attrezzatura per registrare, perché noi comunque registriamo tutte le prove, cioè noi, dal momento in cui entriamo in sala, dal momento in cui usciamo, c'è tutto registrato, conversazioni comprese, perché sta lì che...
Il bello è quello.
Il bello è quello, ci puoi trovare delle cose. Vabbè, e quindi stavo sistemando appunto l'attrezzatura per registrare, quindi ho inavvertitamente registrato questa cosa a casa, riascoltandola, l'ho tagliata e ci ho fatto una parte di un pezzo. Quindi
quasi a mia insaputa.
Poi l'ho chiamata al telefono: guarda, hai fatto uno special su un pezzo fantastico, solo che non lo sai. Più o meno è andata così.
Beh, però almeno è stato detto, capito? Quindi, certo. Cioè, vedi.
Comunque ti volevo dire, è molto frequente che magari cazzeggiando, né più né meno, vengano fuori delle idee perfettamente usabili. Uno prende su uno strumento, quale che esso sia, e può darsi benissimo che dal nulla venga fuori un'idea. Cioè, non è niente di strano, niente di eccezionale, così credo che compongano tutti. Anche artisti ben più blasonati di noi, insomma, vanno così.
Suonare è sempre stato il vostro desiderio fin da piccoli?
Abbastanza.
Da giovani, via da piccoli?
Nel caso mio no, nel senso che a me era stato regalato un basso quando, nel giorno in cui sono nato, da un amico, anzi da Super Pippo, che salutiamo se ci ascolta.
Nel giorno
in cui sei nato? Sì, sì. Però non ci ho fatto un cazzo fino a 19 anni. E quindi ho avuto questo basso attaccato al muro della camera per appunto 18-19 anni, fin quando un amico è arrivato e ha detto: quello è un basso. Io, sì, me l'hanno detto anche a me, sta lì, perché non lo suoni?
Svegliamo la differenza tra basso e chitarra. So che c'è una corda in meno.
Io sapevo che ci dipende, comunque ce ne aveva qualcuna in meno e faceva boom boom invece che den den. Questo era un pochino
questo per
è la
far
definizione
capire
questo ufficiale,
fino, diciamo, su Wikipedia trovate boom boom den den.
Fino a 18 anni mi è bastato questo, diciamo, ecco.
Perfetto. Qui intanto vedi arrivano i primi commenti dopo una giornata di che presumo sia quello, un bel pezzo tosto ci sta, quindi appunto il pezzo che abbiamo ascoltato prima, che era Bad Things, e quindi vedi i nostri amici apprezzano quello che è la musica. I pezzi nascono appunto con, abbiamo detto, casualità. C'è un pezzo cercato o un ritmo che avete cercato e ancora non è uscito? Ancora non è definito?
Allora, abbiamo una tendenza incontrollabile a stare sempre intorno a 130-140
BPM.
Esatto. Per cui ci stiamo, cioè ogni volta ci riproponiamo di fare un qualcosa di sostanzialmente diverso, no? Diciamo, si dice sempre, ma quel bel 90 qualcosa, un bel mid tempone, eccetera. Poi torniamo sempre lì, però lo faremo, perché è una cosa
già diversi
intorno alla quale stiamo girando da un po', insomma, quindi...
ho già diverse idee in tal senso. Quindi Dave, puoi dormire preoccupato.
Sì, sì. Non dormo più tranquillo dall'epoca.
Quindi vediamo una luce all'orizzonte.
In questo senso forse.
Bellissimo pezzo anche questo.
Grazie.
Beh, questo è il mio preferito, ma solo. Quello che quando ho ascoltato il CD mi è rimasto prima del primo presso. Per il giro di basso,
preciso.
Quello che si tornava a dire prima. No?
Tanto per ritornare al discorso di prima. Beh, no, intanto bellissima musica e vi faccio i complimenti. Non sono un intenditore, però comunque sia, devo dire che mi piace e sicuramente comprerò il CD. Questo, questo è sicuro. E, allora, partiamo adesso da un, facciamo un passo indietro. La formazione inizia e cresce praticamente e si modifica nel tempo. Tornando appunto indietro ai primi tempi, che cos'è che cambiereste dei primi tempi per quello che riguarda la sonorità, per esempio, se c'è qualcosa da cambiare mettendola ai giorni d'oggi, fra virgolette?
Allora, a parte il fatto che i primi tempi comunque in soldoni sono tempi recenti, perché parliamo di un anno e mezzo fa, insomma, no?
Sì, per quello dicevo tra virgolette.
Sì, sì, sì. E, secondo me la direzione è quella di rendere i pezzi più efficaci, che detto così non significa niente, quindi, come dire, più essenziali, un pochino più diretti, magari lasciare dietro qualche orpello di troppo. In questo senso, probabilmente, parlo io, quindi parlo dei miei gusti personali, che non possono non del tutto collimare con i loro, quindi poi ognuno dà la risposta che più si sente. Alcuni pezzi soffrono un pochino più questo, cioè pezzi un pochino più prolissi, più rock classico, quindi che si concedono delle degli special, dei bridge un pochino più lunghi, un pochino più variegati e tra virgolette più noiosi, io dico. Ecco, in questo probabilmente la differenza potrebbe esserci, quindi andare più verso il pezzo diretto. Questa è la mia lettura, ovviamente.
Devo dire che la mia non è così estrema, forse perché non la sento troppo questa prolissità dei primi pezzi, però è come ti dicevo io, come ti dicevo prima,
metallaroncalito,
esatto, quindi passano i 15 minuti, cose interminabili,
fino a 23-24 cambi di tempo,
sì,
tranquillo,
sì, accettabile, ancora non mi suona l'allarme fino a 24 cambi di tempo, no, quindi devo dire che questa cosa la sento meno di lui, però negli ultimi tempi stiamo effettivamente scrivendo un modo un pochino più asciutto, questo sì.
È cambiato invece il modo di scrivere testi dai primi tempi?
Ma posto che non è qui con noi, come dicevamo prima, per chi fosse arrivato adesso, Marco Riccio, che ha cantato nel disco, si è trasferito in Francia e quindi stasera, lo ripeto ad uso e consumo di
certo,
chi
certo.
arriva adesso, insomma.
Dice stasera, sono quattro, sono tre.
Infatti, no, stasera è anche l'occasione per presentare Simone Pannacci, che è il nuovo cantante di Kepenic.
Perfetto.
Quindi quando mi fai domande sui testi, chiaramente devo un pochino cercare di interpretare il pensiero di una persona che in questo momento ci ascolta da lontano e che quindi non è qui. Non credo sia cambiato moltissimo nel suo modo di lavorare, perché come dicevamo prima, lui arriva da una realtà abbastanza diversa dalla nostra, i suoi ascolti sono più pop, sono più rock inglese degli anni 90, eccetera, mentre dicevamo Michele Antrescione, io un pochino
grazie.
Più
ecco,
e quindi, senso buono,
nel migliore in modo molto affettuoso, ma Antrescione. E quindi credo che lui, portando questa diversità, cioè comunque un cantato molto pulito, molto più legato anche al pop, dicevamo, abbia comunque mantenuto, si sia ritagliato il suo spazio, che abbia comunque mantenuto nel corso del tempo, cioè pur nello sforzo di adattarsi a questo suono per lui non familiare, ha mantenuto una sua linea che non si è spostata di molto nel corso dell'anno in cui si è composto il disco.
Benissimo. I pezzi, diciamo, sono diversi. Quanto occorre, a parer vostro, insomma, o anche dal lato della vostra esperienza, per creare un buon prodotto che poi principalmente dovrà piacere a voi, presumo? Non è che penso che create un prodotto solo per le persone. Penso che in primis siete voi che dite sì, mi piace, funziona.
Posso entrare io? Guarda, qui sarebbe da spendere solo una trasmissione solo per questo argomento. Nel
Benissimo.
Senso che oggigiorno... Purtroppo se in realtà lo scopo della tua musica è quella di venderla, devi fare esattamente l'opposto.
Hai capito la domanda che ho fatto, okay, insomma.
Okay. In realtà credo che noi lo facciamo, parlo in prima persona, ma poi credo che tutti gli altri lo condividano, il discorso che faccio io. Inizialmente è una cosa di passione, quindi se il pezzo non ti genera niente, cioè non ti stimola niente, non ti emoziona, eccetera, non viene. Cioè, non è che vai a fare un pezzo con la speranza che piaccia agli adolescenti di 17 anni piuttosto che deve venirti piuttosto che X Factor,
certo,
che
vuoi
dire. Cioè,
no, piuttosto va in galera, era questo.
Ah no, io dicevo piuttosto di
beh, sì, troppa immagine e poca sostanza, forse
ok.
No, senza nulla togliere a X Factor, però giustamente
sì, però chiaramente
lì è abballato da molta immagine,
sì,
insomma,
poi chiaramente va filtrato, perché poi se alla fine fai un prodotto che è a uso e consumo tuo e basta, non c'ha senso, cioè te l'ascolti a casa, nessuno se lo caga, quindi c'è poco senso. Quindi trovare un equilibrio fra queste due cose, sicuramente sì.
Qual è il pezzo più difficile che avete creato, quello che ha richiesto più tempo e più energia?
Quello che dobbiamo creare.
Allora, ti posso
sicuro. Risposta standard sempre valida.
Questa è bellissima.
Sentita in 10.000 interviste, ma è sempre valida.
Andiamo,
sì.
Beh, sì, mi è venuto il lampo di genio là,
di quelli che abbiamo fatto finora, quello che un pochino più forse, allora, da eseguire interpreto un po' la tua domanda e certo. faccio un po' quello che mi pare, diciamo.
Perfetto, allora, a me fa piacere.
Che mi fa comodo. No, allora, da eseguire, probabilmente quello che ci mette un pochino più in difficoltà è Asylum, perché... Quindi la prima che abbiamo ascoltato, perché non che sia difficilissima, però devi suonarla molto preciso, molto veloce e comunque se non la fai bene fa schifo, proprio per come è arrangiata. Quindi richiede una certa attenzione, perlomeno per quelli che sono i miei personali limiti tecnici, poi magari li ascolta un altro e dice non ci vuole niente a farla. Dal punto di vista della scrittura è stata anche quella un pochino la più difficile, perché è nata all'ultimo, perché stava per non finire nel disco, perché non avevamo fatto in tempo, c'eravamo dati dei limiti temporali per entrare in studio e volevamo entrare, diciamo, rispettarli. Quindi siamo arrivati con questo pezzo che non era pronto. L'abbiamo finito praticamente un po' in saletta, un po' a casa, e il cantante si è trovato a lavorare su un pezzo già strutturato, quindi ha faticato anche lui abbastanza perché aveva le mani legate, non poteva avere voce in capitolo per quanto riguarda la struttura. Però alla fine ha fatto forse uno dei migliori lavori in assoluto tra quelli che ha prodotto.
Quindi quello è il pezzo che fra virgolette ha richiesto più sì. anche ascolto.
Ha avuto una storia un pochino più particolare, perché comunque è stato messo dentro al disco all'ultimo momento, lavorando un po' a casa, un po' da soli, un po' assieme in sala prove, mentre già stavamo registrando altra roba a studio.
Benissimo. Be Yourself, che dall'inglese significa
sii te stesso.
Sii te stesso. È per legarlo appunto a quello che dicevamo adesso, no? Sii te stesso, il suono è, io ho detto pulito, però il suono è senza troppi grigori, come si dice in perugino, senza troppa articolazione, però comunque è un sound cercato, voluto. Be Yourself invece come lo potrebbe interpretare chi ascolta per la prima volta?
Be Yourself forse ha una struttura tra le più canoniche tra i pezzi che ci sono qui, perché comunque si alterna queste parti di arpeggio pulito ai ritornelli che sono delle belle mazzate, e poi chiude con un finale che c'ha qualche buona reminiscenza dei gloriosi anni 90 quando il metal veramente andava. Però
ho scelto la persona giusta,
l'ha scritta praticamente lui, insomma.
Però allora ecco, vedi, ancora
ci vede bene. Però ecco, insomma, ripeto, come ha questa alternanza che noterai comunque in altri pezzi, perché comunque ci piace questo contrasto tra magari strofe un pochino più melodiche e ritornelli cattivi, o anche viceversa, perché no?
Bene, quindi Be Yourself.
Perché no?
fighissimo. Appunto, diciamo, per quello che riguarda il pezzo finale, no? Bello, bello, mi piace, mi piace. Bravi ragazzi. E ragazzi, che ne pensate di questi ragazzi? Sono forti. Adesso vedremo i commenti che arriveranno, gli insulti a me.
Aiuto, ma anche a noi. No, anche a noi.
Era la prima volta in radio?
Da circa 15 anni.
Da qualche
quindi,
anno.
Quindi è la prima volta da 15 anni. Sì. È la prima volta con
la
me.
La prima volta da tardi adolescenti, diciamo.
Bene, bene. Allora, tornando a Be Yourself, l'abbiamo ascoltato adesso, e abbiamo già preparato il prossimo pezzo, e io però volevo chiedervi, l'età media che ascolta i vostri pezzi, secondo voi, quale può essere?
Questa è una domanda cattiva.
Cattivissima.
Molto. Sono ragazzi giovani più o meno come noi, ragazzetti sulla...
Ancora in piena pubertà.
Sì. Sono ragazzi giovani come noi, mi piace.
I miei anni d'università.
Penso che difficilmente andiamo sotto i 30, 28, qualcosa del genere probabilmente, vedendo anche un pochino il tipo di feedback che ci abbiamo sui social, eccetera. Mm-hmm. Poi sì, ci sono degli estremi, perché trovi anche la ragazzetta che ascolta il metal estremo, che magari però si confronta con... a cui piace ascoltare anche roba non tanto pesante, eccetera, però... diciamo mediamente forse sono un pochino più grandicellini, insomma. Sì.
Chi si avvicina a uno strumento, per esempio al basso, che cosa dovrebbe fare come prima cosa prima ancora di comprare lo strumento?
Avere voglia.
Bravo.
Accertarsi ammesso, del
ammesso che dice mi piace il basso. Sì. Tu che cosa gli diresti? Che cosa ti sentiresti di dirgli prima ancora che questa persona compra il basso?
Compra anche un metronomo. Cosa che non ho fatto io, l'ho scontata per tanti anni e ancora qualche volta.
Quindi si impara sempre lingue. Qualcosa di nuovo.
Ecco.
Quindi metronomo e basso. Prima il metronomo, poi il basso.
Anche insieme.
Poi penso sia anche una cosa che... ci arrivi con l'orecchio, nel senso che cioè, non è detto che ti avvicini al basso perché ti piace il basso, perché te l'hanno in questo caso regalata. Anche io mi sono avvicinata alla chitarra perché me l'avevano regalata, ha preso la polvere 10 anni lì, dopo ho detto mi ero rotto i coglioni di spolverarla, e te la suoni.
Cioè, diceva forse che... spolverate veniva sto movimento.
Cioè, sentivo che metteva il suono, allora ho detto vabbè, allora la suono. Però magari adesso per ascoltando i pezzi fai tanta più attenzione, non so, piuttosto alla batteria piuttosto che al basso, quindi la scelta di uno strumento è dove ti porta il cuore.
E quanto conta lo studio prima della pratica?
50-50.
Beh, sì. Sì, veramente sì.
50. Cioè, se te studi, però non c'hai proprio quel fuoco che ti fa stare in piedi fino alle 3 della notte attaccato a uno strumento muto, perché magari fai casino e quindi te lo devi sentire solo in cuffia, eccetera.
Questo,
come è successo a me. Cioè, capito? Però cioè, alla fine lo studio in sé per sé probabilmente è solo una forzatura.
Qual è la canzone che fa parte della tua colonna sonora personale, per esempio, Simone? Anche non vostra, una musica che ha caratterizzato magari le vostre scelte musicali, qualcosa che continua a farla da padrone per quello che riguarda dentro di te, che è tua, la senti più tua.
Allora, magari non c'entrerà un cavolo con quello che stiamo facendo, con quello che ho fatto e farò, però in genere una new wave, primi anni 80, quindi Cure, Joy Division, quella roba lì. Cioè, ci sono dei pezzi di Cure che, per dirmi, mi suonano in testa tutti i giorni, quindi quella sicuramente è la colonna sonora per quello che mi riguarda. Poi c'è tanto altro, si è aggiunto il blues, si è aggiunto il metal, l'elettronica, eccetera, però di base.
Io tante cosette provenienti tendenzialmente dagli anni 90, quindi dal crossover, dai Rage Against the Machine, tutta sta roba qua, più fino ad arrivare al new metal, quindi tutto in ambito rock, però anche elettronica, Prodigy su tutti. Poi sono un fan sfegatato dei Tool, che sono un po', fanno un po' Repubblica per conto loro, più tante altre cose che adesso non stiamo
a dire. Sì.
Sì, anch'io un po' di cosette degli anni 90 assolutamente nocive, tipo Slayer, Sepultura, Pantera, Metallica.
Ma non lo chiamate trash,
e chi più ne ha più ne metta.
Quindi trash no.
No,
assolutamente.
No, vabbè, diciamo, vabbè, ci sono cresciuto con queste cosine simpatiche. E ultimamente devo dire che mi sono preso una bella cotta per Rammstein. Sono andato anche a sentirli a Roma. stile, appunto, sempre parlando dell'idea di asciugare, fare pezzi incisivi.
Ultimamente se non ci avessi il lattice,
certo,
per rizoma di pelle,
comincio a parlare tedesco.
Beh, poi ci sveglierete invece com'è stato il primo concerto che avete ascoltato di magari qualche altro gruppo. Comunque sia bello tosto come inizia e anche poi ci fa capire insomma com'è il pezzo. Allora, qui ci stanno chiedendo anche appunto quando sarete live. Da quello che ho capito, presto voi sarete live, vi potremo ascoltare dal vivo.
Sì, troverai tutte le informazioni sul sito, che è www.kvenic.it. Poi abbiamo la pagina Facebook, tutte le solite cose.
Prego,
su Facebook ci trovate come Kvenic, anche lì. E per il momento stiamo prendendo un pochino di contatti. Qui a Perugia non sappiamo ancora quando suoneremo, però ci aspettiamo di fare qualcosa con la riapertura dei locali, quindi sicuramente sì, non subito, però diciamo tra un pochino.
Comunque seguiteli su Facebook,
trovate tutto lì,
Kvenic, trovate tutte le informazioni utili appunto per sapere i prossimi concerti e curiosità e quant'altro, quanto ho capito.
Sì.
La cosa più curiosa che vi è capitata durante un concerto?
Concerto,
un vostro concerto, sì.
Cioè un concerto che sei andato a vedere.
Sì, sì, quello che dicevo prima, appunto, il vostro, non so, siete stati a concerto, appunto, dicevamo, di un gruppo particolare. C'è una curiosità, un qualcosa che dalla quale avete preso spunto, oppure un qualcosa di curioso che è successo?
Guarda, ti posso dire, comincio io, poi magari interverranno i miei colleghi. La cosa curiosa è stata che quest'estate sono andato a vedere sia i Muse all'Olimpico che i Rammstein alle Capannelle a Roma. In entrambe le occasioni bisognava litigare con gente che invece che guardare il concerto faceva foto con gli iPad,
che poi vengono anche fra virgolette.
Cioè io nel senso, questo è un, penso che siano le prime avvisaglie del conflitto generazionale, nel senso che io essendo del 75 però non riesco a capire come un concerto invece di far macello, saltare, pogare e tornare a casa distrutti,
è quello il ricordo che
possa,
ti rimane poi,
si possa cosa. Stare lì a rischiare della tecnologia per poi fare le foto e metterle su Facebook, però io ripeto
che è quello che poi mi perdo un po' io con le interviste, no?
Però c'era questa situazione paradossale, scusami se interrompo, per cui io e mia moglie appunto eravamo gli unici a fa casino lì in mezzo, circondati da ragazzi che
eravate più grandi,
facevano foto con 15 anni di meno, capito? Vabbè.
Ragazzi, meno cazzate, come si dice, e più concerto, giusto?
Che dire?
Meno cazzate nel senso, sì, la tecnologia è un ausilio e tutto quanto, però tu vai per vedere e ascoltare,
sì.
Quindi è quello di chi la fa da padrone. Vuoi dire qualcosa in particolare?
No, mi riagganciavo al discorso suo, cioè comunque riprendi il concerto con l'iPad e poi te lo guardi comodamente sul divano. Forse il concerto non nasce per essere visto comodamente dal divano.
Giustamente. Allora, Matteo Silvestri vi dice, grandi che panic, by reparto web più Fra Pasquale.
Qui ci sono delle contaminazioni esterne, diciamo, dovute a questioni lavorative che lascerei volentieri fuori.
Salutiamo comunque
tutti quanti, chiaramente.
Anche perché domani è un altro giorno. Un altro giorno, un'altra epoca, un altro momento. Cosa cambiereste del vostro ultimo anno fatto come gruppo?
Il chitarrista.
Questa, no, onda, questa era fuori onda, però.
Fuori onda toccava le palle.
C'è qualcosa che cambiereste?
Cambiare del tutto no, sicuramente migliorare tante cose dall'arrangiamento, lavorando un pochino più su determinate idee. Quindi sicuramente c'è tanto da crescere e quindi cambiare una parola grossa, ma fare un po' di miglioramento sicuramente.
Rivedere forse? No, rivedere. Migliorare.
Migliorare, sì.
Perché bisogna sempre migliorare.
Un pochino più organizzati nella scrittura dei pezzi, cose del genere.
Benissimo. Se tutti i social dovessero chiudere, i K-Panic cosa farebbero?
Quello che fanno adesso, suonerebbero.
Quindi è solo, diciamo, la convinzione di qualcuno dire che no, oddio, se chiudono che faccio?
No, allora, sono i social, secondo me, sono uno strumento molto utile, sono uno strumento fantastico, ma come tutti gli strumenti bisogna vedere poi l'uso che se ne fa. Allora, se io faccio qualcosa che secondo me vale la pena essere condiviso, è bello che io lo possa condividere con chi può essere interessato a quella cosa, quindi posso essere un fotografo, condividere le fotografie, posso essere un pittore, eccetera, eccetera. Posso condividere anche cose meno artistiche magari, però adesso condividiamo il piatto, anzi condividono il piatto della pasta e la, e la foto delle scarpe, quindi credo che poi il mezzo che così utilizzato è diventato come è diventato. Per questo poi uno fa l'errore di dire tutto uno schifo, cioè secondo me no, è uno strumento utile che anche noi utilizziamo e cerchiamo di utilizzare al meglio per quelle che sono le nostre possibilità. Tornando alla domanda tua, se sparisce da oggi per domani, io avevo tante altre cose da fare prima e dedicherò più tempo a quelle che già facevo.
Quanto è importante lo sport per IK Panic?
Io nuoto, posso dirti questo.
Un contorno della vita.
È un contorno della vita, certo. Io mi annoio facilmente, quindi faccio corsa, nuoto e mountain bike, ma niente di agonismo, niente triathlon, quindi niente tutto insieme. Pausa pranzo, ritagliando i miei momenti quando posso, così. C'ho la macchina che è un disastro perché c'è dentro una bicicletta infangata, una sacca della piscina piena di abiti bagnati e la roba per la corsa in condizioni pietose.
Bella sta immagine.
La moglie mi detesta, ma va bene così.
Io nuoto perché costretto dalla mia schiena, quindi in realtà sono un finto sportivo.
Beh, però il nuoto, questo ti dice bene, tutto. Ecco. Il nuoto muove tutti i muscoli, sì. Quindi
però
è positivo. No. Il tennis invece?
Bello.
Quanto è che fai tennis?
Molto bello. No, in realtà è una cosa, cioè, diciamo, una passione che ho covato da piccolissimo, da ragazzino, che poi ho perso perché da adolescente giocavo a calcio, poi, sai, ho detto, magari giocando a calcio ho visto le letterine, le veline, invece non ci ho capito un cavolo, perché quando ho smesso di giocare a calcio io poi comincio tutto calciopoli eccetera eccetera, quindi non ci ho capito niente. Però mi ci sono riavvicinato da poco con il figlio mio eccetera.
Il pezzo che stiamo per ascoltare si chiama Dammi, chi è che mi dice qualcosa su questo pezzo?
Ma dunque, questo pezzo a livello di testo parla di una relazione interpersonale piuttosto burrascosa e a livello di musica è uno dei due del CD nei quali la chitarra è accordata in La, quindi c'ha questo suono molto molto basso.
grande sonorità stasera, grandi, grandi pezzi, devo dire. Mi piace molto. Bello, ragazzi. Ma se io volessi acquistare il CD, dove posso andare o chi posso chiamare?
Allora, il CD innanzitutto lo trovi in free download dentro all'interno del nostro sito web, che è www.kpanic.it. Quindi è diciamo distribuito liberamente per la rete. Se vuoi il CD fisico, normalmente viene un nostro concerto, oppure, oppure ce lo chiedi, per ora te lo diamo noi.
Bene, bene. Sicuramente appena vedrò online il vostro concerto, oltre che ricondividerlo, cercherò di esserci, perché sarà interessante, ne sono convinto. Allora, intanto ripubblichiamo appunto kpanic.it, così i nostri amici possono ascoltare e scaricare.
Ok.
Che ne pensate della qualità della musica di oggi? Allora, dicevamo, parlavamo del tempo.
Sì, risponde l'avvocato.
No, allora, guarda, ci sono, ultimamente stanno uscendo delle produzioni che come suoni sono veramente fantastiche, perfette, curatissime e quant'altro. A livello di idee mi riallaccio un pochino a quello che diceva prima Simone, cioè nel senso si assiste in tutti i campi musicali, e non solo in quelli che magari sento più vicini come il metal o anche il rock o quello che è, si assiste un po' a un rimaneggiamento di modelli che sono già stati visti prima. È difficile trovare qualcosa di folgorante. Poi ci sono questi gruppi che cercano di fare portare avanti idee sperimentali come commissione tra strumenti improbabili e vari generi, però alcune cose sono interessanti, ma in linea di massima non so si assiste forse un pochino di stasi, però ecco, vorrei essere semplicemente in un momento pessimista io.
Dico una parolaccia: videoclip.
Perché una parolaccia?
Avete perché magari è sempre per giocare, a me piace giocare con i gruppi e... Avete un progetto, un qualcosa di video, allora, quello che riguarda i K-Panic?
C'è l'idea di un video, anzi non c'è l'idea, e questa è la ragione per cui ancora non esiste un video. L'intenzione è quella di fare un video che porti dentro un'idea interessante, cioè siamo tutti d'accordo col dire che il video con noi che suoniamo crediamo che sia poco interessante, quindi francamente eviteremmo il classico video della band che sta lì e suona l'inquadratura sulla chitarra e poi sul basso e poi la batteria aspettata sul cambio, bla bla bla. No, stiamo pensando di fare un video perché riteniamo che sia un mezzo assolutamente efficace, ma fin quando non uscirà un'idea credibile, un'idea che possa veramente dare un contributo che funzioni, non lo faremo. Cioè stiamo cercando l'idea per il video. Ci sono delle cose,
cioè volete un prodotto che funzioni, che sia diciamo personale.
Avevo proposto magari tipo un set porno, però non è stata accettata la cosa.
Ma John Holmes so che aveva fatto. Detto di sì e ci metteva del suo, però
forse troppo,
però c'è lo Stallone italiano, potete sentire prima lui, no? No, comunque
no, è un'idea che non rifiutiamo assolutamente, anzi, come ti dicevo, c'è, però manca ancora l'idea principale, quindi quella che dovrebbe rendere il video veramente interessante, cioè evitiamo
di
investire tante risorse di tempo eccetera per fare una cosa che poi sia un po' alla solita, ecco.
Benissimo, il penultimo pezzo, se ho capito bene, si chiama The Hunt. Cosa significa? Come è nato questo pezzo?
Allora, a livello musicale parte sempre da, diciamo, parlando più diciamo dell'aspetto tecnico, nasce sempre con il solito riffone di basso tirato fuori dall'improvvisazione in sala prove questa volta. Dal punto di vista dei testi, come sempre, come è accaduto fino a in quasi tutti gli altri casi, il cantante è stato ispirato un pochino dalle sensazioni e quindi ha scritto questo testo che parla di una caccia all'uomo sostanzialmente. Quindi deve aver percepito, diciamo,
tanto come cacciatore, appunto.
Sì. E quindi deve aver percepito un po' questa forma di tensione. Però ecco, c'è un po' sempre questo distacco tra chi scrive il riff e che poi il poeta che c'è sto sopra. Funziona.
Però funziona a quanto pare.
Un pochino indipendente, però ecco sì, però funziona.
Just a
cacciatore ma anche ricerca, sento sul pezzo, mi piace. Bello carico, stasera devo dire mi è piaciuta la puntata, è volata perché siamo già addirittura all'arrivo per quello che riguarda questa prima puntata. E non so, io intanto vi ringrazio di essere venuti tutti praticamente, manca un pezzo della band che comunque ricordiamo è per motivi tecnici Simone
sta male.
Lo salutiamo e gli facciamo anche un in bocca al lupo, che dirà crepi il lupo, lo diciamo noi per lui. E che dire, bravi,
vi salutiamo, bravi. Anche Marco
sì, e vi ricordo che innanzitutto Celtic Tales questa sera ovviamente è in stand by perché la prossima sarà una bella puntata e ve lo faremo dire direttamente da Marco che ci ha mandato il pezzo e ci ha fatto ascoltare. Devo dire che sì, veramente molto molto carino. Poi pubblicherò il pezzo che sarà un almanacco un po' particolare, vi farò sentire, è uno stile un po' rock. Intanto vi ringrazio di essere appunto stati con noi, K-Panic, Simone, David
Michele.
E Michele. Lascio la parola a te per quello che riguarda magari indirizzo web e quant'altro,
sì,
e poi
ricordiamo di nuovo che il nostro sito web è www.kpanic.it, dove è possibile scaricare per intero il disco che è in free download, ma anche dove pubblicheremo a breve le prossime date, perché stiamo confermando alcune date, ovviamente finché non sono sicure non le pubblichiamo, però diciamo che da qui a breve ci saranno delle novità.
Perfetto. Io vi ringrazio ancora e intanto mandiamo il pezzo sottofondo e con Universo Parallelo naturalmente ci risentiamo mercoledì prossimo. Alex vi saluta, ciao a tutti,
ciao,
buona
ciao,
serata,
ciao ciao.
Stand and watch to my brother die, to this killer's face. Go for everything, call to you. Been a hardened man long time ago, not in my plan. Not my fault. They did.